Laudetur Jesus Christus.
I titoli in apertura: la pandemia, la lettera dei vescovi europei, realizzare un cambiamento radicale in meglio, e l'OMS annuncia questa seconda ondata si combatte senza vaccini. Poi il ritiro dei soldati USA da Afghanistan e Iraq, ancora Medio Oriente, poi in Africa per il conflitto in Etiopia. Da oggi al Via De Economio Francesco potrete seguirlo in diretta streaming sul portale di Vatican News. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. La crisi generata in Europa dal coronavirus è un'opportunità spirituale di conversione durante la quale realizzare un cambiamento radicale in meglio. A scriverlo sono i presidenti delle conferenze episcopali dei paesi dell'Unione Europea in un messaggio rivolto alle istituzioni europee e agli stati membri. Michele Raviar.
Questo momento, scrivono i vescovi europei, ci costringe a ripensare e a ristrutturare l'attuale modello di globalizzazione, innanzitutto attraverso la solidarietà, che va intesa come essere aperti ad integrare tutti, specialmente chi ha i margini. Questo significa che il vaccino per il Covid-19, una volta disponibile, deve essere accessibile a tutti, un approccio che deve estendersi con urgenza ai rifugiati che vivono in condizioni disumane nei campi di accoglienza minacciati dal virus. La raccomandazione in questo senso è quella di facilitare percorsi sicuri e legali per i migranti e corridoi umanitari per i rifugiati. Cruciale per la Chiesa in tanti degli Stati membri è poi il rispetto per la libertà di riunirsi per esercitare la propria libertà di culto. La Chiesa ribadisce quindi il suo impegno a fianco delle istituzioni europee e degli Stati membri per costruire un futuro migliore e il sostegno alle iniziative che promuovono i valori autentici dell'Europa.
Continuano ad aumentare i contagi di Covid-19 nel mondo, oltre 56 milioni positivi, più di 1.300.000 le vittime. Secondo l'OMS bisognerà affrontare questa seconda ondata senza vaccini. Marina Tomarro.
Con oltre 11 milioni di contagi e 250.000 morti, gli Stati Uniti continuano a detenere il triste primato di paese maggiormente colpito al mondo da coronavirus. Oggi vertice UE in videoconferenza sull'emergenza Covid-19. Ieri la manifestazione dei negazionisti a Berlino con oltre 100 fermati e la polizia intervenuta con gli idranti. Allarme in Svizzera con le terapie intensive piene. In Francia oltre 28.000 casi nelle ultime 24 ore. E il portavoce del governo sottolinea che la fine del lockdown è ancora lontana, sospese anche le messe, ma le celebrazioni eucaristiche sono state stoppate anche in Austria e Repubblica Ceca, dove i contagi continuano ad aumentare. Anche in Italia la situazione non migliora, ieri oltre 34.200 nuovi casi e 753 morti.
Lo avete sentito nei titoli, gli Stati Uniti dimezzeranno i militari in Afghanistan a gennaio, mentre in Iraq il contingente si ridurrà di un sesto. Ma quali le conseguenze sul campo? Lo abbiamo chiesto a Paolo Crippa, analista del desk difesa e sicurezza del CESI.
Sicuramente questo comprometterà un po' la sicurezza dei civili, perché tutti stanno un po' aspettando che gli americani se ne vadano per regolare i conti, sia a livello di governo talebani, sia anche a livello più microscopico di singole tribù ed etnie in determinate zone dell'Afghanistan, soprattutto nel sud e nell'est, dove oggi c'è la presenza americana più forte e strutturata e sono le zone più conflittuali, e già oggi stiamo vedendo un piccolo ritorno di scintille di violenza.
Crippa, si parla invece meno della riduzione in Iraq, ma anche lì potrebbe esserci qualche problema.
Per l'Iraq appunto si parla di una riduzione di contingente minore, insomma da 3.000 a 2.500. Probabilmente ci sarà un traghettamento dei numeri dalla coalizione a guida americana alla forza NATO. È terreno di scontro enorme per le potenze regionali e quindi è un territorio altamente instabile.
E a proposito di Afghanistan, il capo delle forze armate australiane ha ammesso ieri che le forze speciali hanno ucciso illegalmente 39 civili nel paese. Al popolo afghano, a nome delle forze di difesa australiane, chiedo scusa sinceramente senza riserve per qualsiasi illecito commesso dai miei soldati, ha detto il generale Angus Campbell, esortando che gli stessi siano perseguiti per crimini di guerra. Dopo 30 anni è stato riaperto ieri il confine tra Iraq e Arabia Saudita. La chiusura nel 1990, quando Riyadh interrompe le sue relazioni diplomatiche con Baghdad a seguito dell'invasione del Kuwait dell'ex dittatore Saddam Hussein. Il servizio è di Fausta Speranza.
Relazioni difficili per anni, esasperate durante l'emergenza del cosiddetto Stato Islamico, fino al mandato dell'attuale primo ministro iracheno Al-Kademi, che ha stretti rapporti con il principe ereditario saudita Bin Salman. Dunque, il valico che a nord dell'Arabia Saudita prende il nome della città di Harar è aperto sia alle merci che alle persone. Oltre il confine iracheno c'è la città di Al-Nukaib, nella provincia a maggioranza sunnita di Anbar. Il secondo passo potrebbe essere l'altro punto di frontiera, dal Jumaima, lungo il confine meridionale dell'Iraq con il Regno Saudita. All'orizzonte la ripresa di scambi commerciali.
La crisi umanitaria in Etiopia, ci spostiamo in Africa con migliaia di rifugiati che scappano nel vicino Sudan dal Tigre. Qui l'esercito federale etiope sta riprendendo il controllo di diverse città in un'offensiva militare contro il fronte di liberazione del popolo dello Stato regionale tigrino. Stefano Lecinski ne ha parlato con Pino Schirripa, antropologo e direttore della missione etnologica italiana in Tigrei.
Il rischio che si allarghi il conflitto è concreto e reale, perché questo conflitto si va a incistare in una situazione di generale tensione dentro il paese, dentro l'Etiopia e non solo col Tigray, e anche fuori i confini.
I flussi di rifugiati verso il Sudan potrebbero anch'essi essere un mezzo di pressione per internazionalizzare il conflitto?
Certo, la gestione dei profughi provoca sempre gli squilibri delle tensioni.
Cosa significa da un punto di vista umanitario questo conflitto che ricade sulla popolazione civile?
Anche il Tigray, così come altre zone conodafriche, è stato investito dall'invasione di locuste, che ha di fatto più che dimezzato i raccolti, e stanno allo stremo, anche perché negli ultimi due mesi, per questo clima di conflitto, il governo centrale ha bloccato l'arrivo degli aiuti alimentari internazionali in Tigray. Questa situazione non farà che peggiorare.
Dall'Africa con il Tigray in Asia ora, migliaia di manifestanti a favore della democrazia hanno nuovamente sfidato ieri le autorità thailandesi nel centro di Bangkok all'indomani degli scontri con le forze dell'ordine, in cui almeno 6 manifestanti sono rimasti feriti. In America centrale l'uragano Iota ha perso forza dopo aver portato nuove distruzioni e vittime tra Nicaragua, Guatemala e Honduras, già devastate dal tifone Eta. Ma il PAM teme che i nuovi disastri naturali in paesi fiaccati da siccità e Covid-19 raddoppino le persone a rischio fame, portandole a quasi 3 milioni. Alessandro Di Bussolo.
È il rumore dell'uragano Eta che il 3 novembre ha trasformato i tetti delle casupole in legno della costa del Nicaragua in pericolosissime lastre di zinco volanti. Il suo gemello Iota, il 30° in stagione, ma il più forte di quelli atlantici, dopo aver devastato il Nicaragua, attraversato l'Honduras e declassato a tempesta tropicale, ha toccato infine ieri terra in El Salvador. Il tifone Iota ha fatto molte meno vittime di Eta, una decina contro quasi i 200, perché la popolazione è già nei rifugi, ma ha colpito le stesse zone, quelle del cosiddetto corridoio secco, già prostrate da 5 anni di siccità prolungata. In Nicaragua più di 60.000 persone sono state evacuate e portate in oltre 600 rifugi della protezione civile.
This is going to be a disaster.
Il direttore regionale per l'America Latina del Programma Alimentare Mondiale, Miguel Barreto, parla di sicuro disastro umanitario se non si interviene immediatamente per aiutare le popolazioni colpite. Le inondazioni rischiano di cancellare l'imminente raccolto che serve a molti agricoltori per sopravvivere.
Voltiamo pagina, nuova telefonata ieri mattina del Papa a Monsignor Marco Salvi, ausiliare di Perugia Città della Pieve, per conoscere le condizioni di salute del Cardinale Gualtiero Bassetti, in via di dimissione dall'ospedale Santa Maria Maddalena Misericordia di Perugia per la convalescenza post-Covid al Policlinico Gemelli di Roma. L'ho rassicurato sul fatto che tutto procede per il meglio, ha detto Monsignor Salvi, e il Papa mi ha chiesto di far pervenire un suo messaggio personale al Cardinale, che ha reagito poi con grande commozione. E si apre oggi pomeriggio online The Economy of Francesco, l'evento voluto dal Papa con 2000 giovani economisti e imprenditori da 120 paesi per promuovere una nuova economia a misura d'uomo. Potrete seguirlo in diretta streaming sul nostro portale Vatican News dalle 14 alle 18. Un cambiamento che è già realtà, dice il responsabile scientifico, l'economista Luigino Bruni. Sentiamolo al microfono di Fabio Colagrande.
Si sono fatte centinaia di eventi in tutto il mondo, quindi mentre fino a marzo erano i nomi questi giovani, ora sono volti, storie, ragazzi e ragazze, imprenditori, studiosi, ormai è una realtà che è già partita.
Lei ha parlato di un capitale spirituale globale di cui l'economia ha estremo bisogno, cosa significa?
Una sorta di nuovo patrimonio spirituale delle persone, cioè un'etica di fondo, una capacità di vita interiore, una resilienza spirituale. La prossima pandemia sarà la depressione.
Bene, tutto per il momento, ma vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina, regia, Andrea De Angelis al microfono, grazie per l'attenzione. A breve il buongiorno di Radio Vaticana con voi.